il fatto che in Africa questo era già quasi fatta, perché è fatto perché le colonie si sono messo dalla sua parte nel corso della guerra, e rimaneva quasi solo l'Indocina, e il suo progetto a De Gaulle per l'Indocina era di fare una federazione indocinese, dunque non più chiamarlo impero coloniale, però federazione di stati associati in Indocina. Però quel progetto lì, lui voleva, anche facendo questo, mantenere soprattutto la presenza francese, quindi non è dare l'indipendenza, è solo cambiare nomi, però mantenere il regime coloniale e la separazione del Vietnam in tre parti, così come lo era. E ovviamente i vietnamiti non volevano questo, quindi io passo un po' su quella roba che succede nel 45, perché il Vietnam non viene liberato, tra virgolette, dai francesi. Sono al nord del sedicesimo parallelo, quindi sarebbe lì, sono i cinesi che arrivano e che più o meno prendono tutte le ricchezze che ci sono e le portano via in Cina, che è una roba che i vietnamiti si ricorderanno di questo dopo. E al sud sono gli inglesi ad arrivare lì e a avere la missione di mantenere l'ordine nel sud, prima che i francesi tornassero. Il problema è anche che comunque questa faccenda di chiamare agli Stati Uniti ha quasi funzionato, perché gli americani volevano impedire De Gaulle di riprendere l'Indocina. Dicevano: adesso facciamo un statuto internazionale per tutta l'Indocina, ma voi i francesi non dovete tornare. E non è andata così, perché Roosevelt è morto, quindi il principale sostegno di questa visione di liberazione dell'Indocina è morto nel 44-45, non mi ricordo, però. E Truman, che arriva dopo, lui non è così opposto al ritorno dei francesi, soprattutto perché c'è Churchill dall'altro lato che spinge per il ritorno dei francesi, perché ha paura che se si libera l'Indocina, quello che viene dopo è l'India inglese. Quindi per questo Churchill vuole mantenere la presenza francese in Indocina. Nel 45 ci sono comunque, quando gli inglesi arrivano, tutta la colonia francese, che durante la guerra è stata gestita da un regime vicista, quindi collaborazionista con i giapponesi, ma anche in teoria con i tedeschi, anche se non c'erano i tedeschi lì, ovviamente. E quindi quando arrivano gli inglesi, la colonia francese è abbastanza felice, sente la sua liberazione che avviene e vuole tornare allo stato di prima, cioè la dominazione coloniale sul popolo vietnamita. E quindi da lì cominciano le tensioni forti, i massacri tra francesi e vietnamiti, che gli inglesi non riescono a fermare. Bisogna aspettare che i francesi, quindi la seconda divisione blindata di Leclerc, che in Francia è una cosa abbastanza conosciuta, perché è quella divisione che ha liberato Parigi nel 44. Quello. E quella divisione è mandata come quello che si intitola il CFO, che vuol dire in francese, vuol dire Corps Expéditionnaire Français en Extrême Orient, quindi Corpo Spedizionario Francese in Estremo Oriente. Sono i primi soldati francesi a tornare in Vietnam mi sa che a fine 45. Lì è una festa quando Leclerc arriva a Saigon, soprattutto, che è la capitale di tutta l'Indocina a quel momento. È una festa, i francesi festeggiano il fatto che i francesi alla fine sono tornati. Però è una roba abbastanza interessante da vedere, perché i soldati francesi che arrivano qua sono dei resistenti, vengono dalla resistenza, e quando arrivano in questa colonia guardano i loro compatrioti non come dei compatrioti, si dicono: ma questi qua li stiamo liberando, però tutti erano vicisti quasi. E già anche lì c'è un botto di tensione tra i vari francesi a quel momento lì. quindi la, quando tornano riprendono il sud, è una conquista militare abbastanza veloce. C'è il generale Massu, che poi dopo è stato molto famoso perché è uno dei capi durante la guerra d'Algeria, è divenuto famoso a quel momento lì perché lui aveva le colonne che blindate che ha mandato a riconquistare il sud, a fare la caccia ai comunisti, ai Viet Minh, ma nel nord lo sanno che sarà molto diverso. I francesi non potranno tornare e rifare una riconquista militare così, perché nel nord i Viet Minh sono molto più forti. Infatti il nord sta aspettando il ritorno dei francesi, ma con le armi, basicamente. E anche il fatto che i francesi non possano veramente contare sulle loro truppe, perché come vi lo dicevo prima, la maggior parte dei francesi che sono arrivati in Vietnam nel 45 venivano dalla resistenza, e quando si sono arruolati in questo CFO non era per fare la guerra ai Viet Minh, era per cacciare via i giapponesi che al momento non erano ancora sconfitti. Infatti per quello ho preso un po' dei manifesti di propaganda francese, quello che erano tipo le chiamate per arruolarsi nel CFO, che vuol dire francese, devi liberare l'Indocina dall'idra giapponese. E poi dopo non sono, no, sono ho quella, sì, engagez-vous, arruolatevi per liberare l'Indocina. E questa campagna è andata molto bene tra i francesi all'inizio, perché un po' di loro, cioè la Francia a quel momento lì era distrutta, quindi tutti i giovani che volevano, che avevano un'aspirazione all'avventura o qualcosa, avevano questo posto per arruolarsi e per andare a fare la guerra. Però anche bisogna tenere in mente che a quel momento lì una buona parte di quadri, degli ufficiali, ma anche dei soldati, vengono dalla resistenza, ma della resistenza comunista. E quindi quando scoprono che sono usati per rifare una guerra coloniale, non per liberare l'Indocina, e che stanno lottando infatti contro un movimento di liberazione nazionale, tanti di loro hanno rifiutato di combattere contro i Viet Minh. Questo è poco conosciuto, non è stata una grossa ondata di rifiuto di andare a fare la guerra, però comunque c'è stato alcuni ufficiali o soldati francesi che hanno fraternizzati con soldati Viet Minh e che non poi hanno avuto le loro riserve su questa guerra, per dire in meno. Ok, allora questo è nel 45. Quando dopo questa riconquista del sud, i francesi scelgono di trattare con il nord. C'è un patto che è firmato da Leclerc, quindi questo generale francese abbastanza famoso, con Ho Chi Minh, che è il patto del 6 marzo 46, in cui i francesi trattano per ritornare al nord comunque. Quindi c'è l'esercito francese, riesce a tornare al nord, però negoziandolo, e si dice che da quel momento in poi si aprono le negoziazioni a Parigi per decidere del futuro della colonia. Le negoziazioni durano per 5-6 mesi, ma non esce nulla, principalmente perché allora, i vietnamiti vogliono l'indipendenza di tutto il Vietnam. L'unica cosa che sono pronti a lasciare è il fatto di rimanere, ma indipendenti, nell'Unione Francese, che è questo nuovo nome che sarebbe il progetto francese simile a quello del Commonwealth britannico. E i vietnamiti sono d'accordo per stare in questa Unione Francese, però con un'indipendenza totale e l'unità del paese. Invece i francesi, in verità non vogliono andarsene, però negoziano per dare una forma di autonomia, non di indipendenza, solo al Tonkino e alla Nam. La Cochinchina dicono che è diversa, non è più veramente come il resto del Vietnam e deve essere trattata diversamente. E quindi vorrebbero dare anche l'indipendenza alla Cochinchina contro la Nam e il Tonkino. E i Vietmin rifiutano questo. E le negoziazioni durano per mesi e mesi e non esce nulla perché dai due lati nessuno vuole lasciare qualcosa. Alla fine di settembre, ottobre 46, tutti sanno che la guerra è inevitabile, soprattutto perché in Francia e in Indocina c'è questo partito, ma non un'organizzazione, ma una presa di partito dei colonialisti che si sono raggruppati dietro D'Argentlieu, che è l'alto commissario all'Indocina, che è il posto di prima era il residente generale, il governatore generale dell'Indocina, e D'Argentlieu lui è a favore del ritorno proprio e duro della presenza coloniale francese sul territorio intero dell'Indocina. E questo D'Argentlieu spinge sempre per fare dei incidenti, per fare scoppiare la guerra. Quindi nel settembre-ottobre del 46 tutti si dicono che le negoziazioni trattative non servono più a niente e lì si aspetta cosa succederà. Ho Chi Minh torna dalla Francia e un po' per la storia si dice che lui poteva prendere l'aereo per tornare in Vietnam e ha deciso di non prendere l'aereo ma di prendere la nave, che a quel momento lì la nave prendeva 3 settimane per andare da Marsiglia a Saigon. E si dice che, questa è un po' la leggenda, ma che lui voleva veramente la pace, aveva lavorato per fare la pace con la Francia, avere l'indipendenza del Vietnam, ma cioè, non, senza fare la guerra alla Francia. E ha preso la nave perché sapeva che la guerra doveva scoppiare a qualche momento, e quindi si dice nella storia ufficiale vietnamita che ha preso la nave per darsi 3 settimane ancora di più di pace prima dell'inizio della guerra. E infatti la guerra comincia a novembre 46, quando c'è un incidente di dogana tra i Viet Minh e i francesi nel porto di Haiphong, che è il più grosso porto del Vietnam, che i francesi rispondono a questo incidente bombardando i quartieri popolari di Haiphong, e lì ci sono 8.000 morti, qualcosa in genere, e quindi così si comincia i combattimenti della guerra d'Indocina. Un mese dopo il Viet Minh risponde facendo un'insurrezione ad Hanoi, massacri di francesi e provare di cacciare via le truppe francesi, però non riesce a dare quella spinta che potrebbe rovesciare la situazione. I francesi tornano, è una battaglia di città che dura per 2 mesi, ma i Viet Minh sono costretti a ritirarsi nella Viet Bac, come si dice, quindi l'alta regione del Tonkino, qui, facendo la macchia. Poi dopo, quindi la guerra si comincia così, e i francesi provano di prendere il quartiere generale Viet Minh, ovviamente, quindi l'anno successivo, nel 47, l'esercito francese prova di fare un rastrellamento enorme in tutta questa regione che si chiama Operation Lea, che era sul punto di riuscire. Infatti a me mi sembra che una cosa abbastanza interessante anche questo, che è fallita questa operazione perché Ho Chi Minh e i suoi generali e la maggior parte dell'esercito Viet Minh di allora sono riusciti a scapparsi perché i francesi non avevano abbastanza truppe, per una ragione abbastanza semplice, che nello stesso anno, non so se lo sapete, ma c'è stata un'insurrezione a Madagascar, un'altra colonia francese, e quindi mi sa che erano tipo 20.000 truppe francesi che erano previste per, che dovevano andare con il CFO. Infatti sono rimasti fermati in Francia e mandati a schiacciare l'insurrezione a Madagascar. E quando i francesi hanno fatto questa operazione di rastrellamento nel nord, gli mancavano questi 20.000 soldati. E c'è un po' un'ipotesi che se ci fossero questi 20.000 soldati in più, cioè la guerra di Indocina quasi di sicuro si sarebbe fermato lì, perché se i francesi avessero preso il quartiere generale Viet Minh, cioè la guerra si sarebbe finita così. Poi dopo no, scusatemi, prima c'è che la strategia dei Viet Minh a quel momento lì, perché non è ancora un esercito grande, ben armato, eccetera, sono dei contadini poveri che hanno qualche fucile arrugginato, che escono da chissà che parte, e quindi un esercito di niente, che era solo pronto a fare qualche operazione di guerriglia, però niente di più. Avevano comunque un po' recuperato delle armi che erano lasciate indietro dai giapponesi e alcune dai cinesi al nord, però faceva poco. E quindi la loro strategia, più o meno hanno adottato il pensiero maoista della guerra, che si pensa la rivoluzione in tre tappe. La prima tappa è la ritirata strategica, nel senso che le forze rivoluzionarie si ritirano in zone difficilmente accessibili, in cui creano queste macchie, queste zone liberate, che poi dopo diventano le basi da cui si può lanciare le offensive di guerriglia, che questa è la seconda tappa, rendere il nemico debole con questi attacchi di guerriglia, eccetera. E poi dopo si passa alla terza tappa, che è quella dell'offensiva generale, con battaglioni, divisioni ben armate e battaglie regolari, diciamo. Quindi questo, la ritirata nel Viet Bac, i Viet Minh la vedono come la prima tappa. Quindi fino a, diciamo questo, che dal 47 fino al 49 questa guerra è una piccola guerra di guerriglia, cioè i Viet Minh non riescono mai ad avere lo slancio che potrebbe rovesciare l'esercito francese. I francesi dalla loro parte non riescono a catturare i Viet Minh o a eliminare il loro esercito, quindi ci sono 2 anni in cui la guerra rimane a questo livello abbastanza basso di guerriglia. Tutto ciò cambia molto nel 49, perché nel 49, come di sicuro lo sapete, c'è i comunisti cinesi, quindi i maoisti, vincono in Cina. Quindi da un giorno all'altro la Cina diventa comunista e i maoisti vogliono aiutare il loro piccolo fratello vietnamita. Questo cambia tutto. Ovviamente perché da questo momento in poi i vietnamiti ricevono un aiuto sostanziale in armi, in addestramenti, eccetera. E quindi da lì si cambia di natura completamente la guerra. Anche perché fino a quel momento lì in cui la Cina diventa comunista, la Francia era da sola a fare questa guerra, e la Francia della fine degli anni 40 è poverissima, cioè non, è in piena ricostruzione, non ha i soldi per sostenere uno sforzo di guerra forte, eccetera. E però con la vittoria dei comunisti in Cina, la guerra d'Indocina cambia di natura e diventa una parte della guerra fredda, nel senso che i Viet Minh vengono aiutati dalla Cina, cioè molto meno dall'Unione Sovietica, ma la Francia, a quel momento gli Stati Uniti entrano nel gioco e cominciano ad aiutare la Francia, ma veramente a dargli armi, soldi, eccetera. Per tornare un po' sulla Francia a quel momento lì, perché è abbastanza divertente vedere questo, che cos'è l'esercito francese, il CFO, che c'è qua. Infatti i metropolitani, come li chiamavano, sono pochi in questo CFO. Sono soprattutto i quadri, gli ufficiali, eccetera. La maggior parte delle truppe vengono dalle colonie, quindi sia africani che magrebini, che eccetera, di tutto l'impero francese. Ma anche un terzo di questi vengono dai vietnamiti stessi, ausiliari vietnamiti, che tanti di loro si sono alleati con i francesi contro i comunisti, ma che hanno comunque quest'idea di lottare per il loro paese. Vogliono l'indipendenza per tanti di loro, ma non vogliono che siano i comunisti a prendere l'indipendenza. Quindi si dicono meglio allearsi con i francesi contro i comunisti piuttosto che i comunisti vincono e noi ci ritroviamo a vivere sotto un regime comunista. Quindi anche lì c'è un aspetto di guerra civile che entra. Infatti c'è quella citazione di uno storico americano che ha descritto questo, secondo me, abbastanza bene, e dice, si chiama Christopher Gauchat, e lui scriveva che ed è importante tenere presente che questo conflitto, la guerra d'Indocina, non presentava soltanto due avversari, ma tante guerre in una, come le matrioske russe che si inseriscono l'una dentro l'altra. Guerra coloniale tra un colonizzatore e dei colonizzati, ma anche guerra civile tra i vietnamiti divisi tra di loro. Questo spiega molto la situazione. Ma un'altra parte anche dell'esercito francese, ovviamente, era la legione straniera. Perché ovviamente i francesi negli anni 40, dopo 5 anni di guerra, eccetera, dopo che questi ex partigiani, eccetera, sono andati via, avevano una manciata di soldati. E si sono chiesti a un certo momento, ma chi è che possiamo mandare lì a fare questa guerra? Perché i francesi c'è l'ondata un po' entusiastica nel 45-46, poi non c'è più un arruolamento massivo nelle truppe francesi, soprattutto anche perché in Francia il Partito Comunista sta facendo una campagna contro questa guerra che è abbastanza forte. Quindi il governo francese si chiede, ma chi è che possiamo mandare? E ricordatevi, siamo alla fine degli anni 40, quindi lo Stato francese decide di ricreare la legione straniera e sta guardando oltre i confini. E cosa vede? Campi di prigionieri tedeschi e italiani, ex nazisti, ex fascisti, che non hanno un futuro a quel momento lì. Ovviamente ci sono prigionieri, la Germania e l'Italia sono abbastanza distrutte, non c'è una prospettiva di futura. Quindi gli dicono: e guardate ragazzi, avete già combattuto i comunisti in Russia per tanti anni, se volete arruolatevi con noi e sarete facendo la stessa cosa, ma per noi in Vietnam. Quindi a quel momento lì si arruolano, cioè, massivamente dei tedeschi, soprattutto italiani pochi mi sa, ma tedeschi a un livello massimo, a tal punto che la legione straniera in Indocina era composta da 80% di tedeschi. Un sacco di loro, anche ex nazisti, che volevano scapparsi della giustizia tedesca di denazificazione, eccetera. E la roba che è incredibile, cioè, questi destini incredibili del Novecento, è che questi nazisti, quando si sono, ex nazisti, quando si sono ritrovati a combattere nella giungla vietnamita contro i Vietmin, a un certo momento si sono resi conto che loro non volevano difendere il colonialismo francese ed era meglio andare con i Vietmin piuttosto che di stare con i francesi. Quindi si parla di circa 1.000 disertori dalla legione straniera, maggior parte di quelli tedeschi, che hanno disertato la legione straniera per raggiungere i Vietmin. I Vietmin, ovviamente, quando hanno visto arrivare i tedeschi, erano super felici, si sono detti: guarda, ma adesso che abbiamo i tedeschi con noi, sicuramente vinceremo perché i tedeschi vincono sempre contro la Francia, quindi se abbiamo i tedeschi con noi, sicuramente vinceremo noi. E sono questi disertori tedeschi che hanno addestrato i primi reparti dell'esercito Vietmin. Aspetta, dove? E poi anche sì, ci sono queste scene abbastanza incredibili in cui, cioè, ci sono i film di propaganda di questo, non le ho preso però, in cui si vedono questi soldati tedeschi in mezzo alla giungla che stanno facendo le chiamate in tedesco ai posti francesi a dirgli dovete disertare, dovete raggiungere la gloriosa lotta del popolo vietnamita per la sua indipendenza, che ne so, c'è queste cose qua, ma che tipo gente che si gridano addosso in mezzo alla giungla vietnamita in tedesco, che è un po' assurda come immagine da vedere, ma c'è stata questa roba lì. Ok. E poi quindi adesso, cioè a quel momento lì, il Viet Minh comincia a essere una vera forza. E lì si comincia nel 50, passiamo all'anno dopo, c'è un altro evento che sconvolge la situazione, che scoppia la guerra in Corea anche. E lì è proprio l'ingresso degli americani, l'aiuto sostanziale alla Francia per difendere l'Indocina contro la minaccia comunista. Tutto ciò porterà a quello che si chiama la battaglia dei confini, in cui i Viet Minh si dicono che adesso bisogna passare uno stato un po' strano tra la seconda e la terza tappa della strategia maoista, e di provare di andare avanti con una battaglia grande che sconfitterà l'esercito francese. Per fare questo stanno pensando di agire sul confine con la Cina, e c'è quella battaglia abbastanza mitica che si chiama la battaglia della RC4, Route Coloniale numero 4, donc strada coloniale numero 4, tra Lang Son e Cao Bang, che è al nord qui. E infatti per questo c'è un piccolo pezzettino di documentario, così anche io mi faccio un po' una pausa a farvi vedere. Spingiamo.
Les tirailleurs, c'est des instinctifs. J'ai voulu qu'ils chantent, leur mélopée, etc. Ils n'ont pas voulu chanter. Ils sentaient que ça allait mal se passer. Ils sont arrivés en horde hurlante et mitraillante, et la compagnie a été pratiquement décimée en un quart d'heure.
Ça se battait en dessous, ça se battait à droite, à gauche, devant, sur la crête aussi.
Même à l'arme blanche. Moi, j'ai vu mon adjoint avec son poignard, il en avait je ne sais pas combien, poignardé au passage pour pouvoir passer. Catastrophique, les blessés, on est obligé de les abandonner.
Qu'est-ce que les Viet en ont fait, j'en sais rien. J'espère qu'ils les ont tués. J'espère qu'ils les ont brûlés. Moi, si j'avais été valide le 8 octobre au matin, j'aurais tué les blessés, parce que je savais qu'ils allaient mourir dans des conditions épouvantables.
Comment l'armée Viet Minh, une petite armée révolutionnaire, sans blindés ni aviation, a-t-elle pu anéantir en quelques jours seulement, aux confins du Tonkin, 8 des meilleurs bataillons français? C'est pourtant ce qui s'est déroulé en octobre 1950, autour de la route coloniale numéro 4, suite à l'abandon de la ville de Cao Bang. Cet événement longtemps passé sous silence est le déclencheur d'une onde de choc qui va entraîner non seulement la perte de l'Indochine 4 ans plus tard, mais qui préfigure déjà aussi la chute de l'Empire colonial français. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le très réactionnaire Empire Nippon occupe l'Indochine et soumet par là même à sa botte les autorités coloniales françaises. Ho Chi Minh, le leader communiste vietnamien, entre alors en résistance à la fois contre l'envahisseur japonais et le colonisateur français. Il fédère autour de lui diverses tendances nationalistes dans un front uni de libération, le Viet Minh. Lorsque Hiroshima entraîne la défaite japonaise, Ho Chi Minh proclame le 2 septembre 1945 l'indépendance du Vietnam sur la place Ba Dinh de Hanoï.
Và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
Mais la France ne l'entend pas de cette oreille, et soucieuse de récupérer son empire colonial, elle agit vite pour réaffirmer sa présence en Indochine. Le général Leclerc, commandant supérieur des troupes, et l'amiral Thierry d'Argentlieu, haut-commissaire de la France, sont mandatés par le général de Gaulle pour rétablir la souveraineté française sur l'Indochine libérée. Mais en faisant du neuf, c'est-à-dire en construisant une fédération indochinoise autonome au sein de la nouvelle Union française. Ainsi, dans un premier temps, la France s'entend avec Ho Chi Minh et signe même une convention le 6 mars 1946 qui reconnaît le Vietnam comme un État libre intégré dans l'Union française. C'est plein d'espoir qu'Ho Chi Minh débarque à Paris en juin 1946 pour ratifier cet accord. Et s'il est reçu comme un chef d'État, c'est un leurre, car jamais les discussions avec le gouvernement français ne vont aboutir. Bien au contraire, les groupes de pression colonialistes au Vietnam reprennent leur influence et poussent le haut-commissaire à ne pas respecter la convention. Pour eux, l'Indochine doit rester française. Après de multiples accrochages, le port de Haïphong est bombardé par la marine française le 23 novembre 1946. En représailles, les troupes Viet Minh provoquent une insurrection à Hanoï le 19 décembre suivant. C'est le début de la guerre d'Indochine. Ho Chi Minh prend le maquis, puis est rejoint par son gouvernement de la République démocratique du Vietnam, dans lequel le général Diap est chargé de la conduite militaire de la résistance. La France envoie de nouvelles troupes pour mener cette guerre qui ne dit pas encore son nom.
Un jour, tenté par l'aventure, j'ai entendu dire qu'on cherchait des volontaires pour aller au Maroc. Et je savais que le Maroc, c'était le vivier des gens qui partaient en Indochine. Donc je me suis porté volontaire pour aller au Maroc. J'ai débarqué à Casablanca. J'étais affecté au 2e régiment de tirailleurs marocain. Et quelques mois après, nous étions en partance pour l'Indochine.
Il y avait une exaltation de l'empire colonial à laquelle les jeunes Français un peu généreux, les scouts, etc., toute cette bande à laquelle j'appartenais, exerçaient une certaine séduction. Mon instituteur, qui était très laïque au meilleur sens du mot, était lieutenant d'infanterie coloniale, et il nous montrait les colonies comme une grande aventure.
Goût de l'aventure, envie de changer l'horizon, d'autant plus que l'ambiance n'était pas tellement fameuse au sortir de l'occupation. Tous les espoirs de la libération, bon, ils ont tourné en autre boudin, donc on s'est emmerdé, quoi.
Quand nous sommes arrivés à bord du Pasteur, et le Pasteur a mouillé dans la baie d'Along. Et il a mouillé à la tombée de la nuit. Et c'était extraordinaire.
C'était un choc, indéniablement. C'est le jour et la nuit, c'est l'éblouissement, c'est fantastique.
Et on a eu l'impression qu'on arrivait dans un autre monde. Et c'était bien un autre monde qui nous attendait.
Un pays qui était à la fois un pays de rêve, parce que dans ma génération, c'était Matonkiki, Matonkinoise. Et puis en même temps, on nous avait dépeint des Viet Minh qui étaient cruels, et qui torturaient les gens. Enfin, c'était tout un séjour et toute une guerre, à la fois cruelle et romantique.
Hanoï, par définition, parmi les anciens militaires, c'était le petit Paris. Donc aucun dépaysement, à part une multitude de gens avec des yeux bridés, mais où l'accueil était sensationnel. Il n'y avait aucune contrainte, il n'y avait pas d'attentat à Hanoï. Les gens là-bas, vous recevez, commercez, c'était chaleureux.
La vie était douce, on avait les permis sur le soir, il y avait les cafés, il y avait les bistrots, les cinémas. Enfin, c'était sympa, quoi. C'était une bonne entrée en matière.
Il m'est arrivé, petit sergent, d'être nommé chef de poste dans un endroit absolument impossible, où il y avait des tigres, où il y avait des ours, où nous étions perchés sur un petit mamelon avec un petit groupe de combat, avec quelques grenades, un fusil mitrailleur, etc. Tout à fait désarmé, un poste à manivelle pour communiquer avec le PC et une liaison toutes les deux ou trois semaines. Voilà, donc parfaitement isolé, envers et contre tout, et il fallait se débrouiller seul.
On n'avait rien. Il fallait être officier, lieutenant, pour avoir une boussole et une carte. Heureusement pour nous, on avait des hommes du CRU, qui, il y avait toujours un ou deux ou trois ou quatre qui vous disaient « Moi, Sepp, c'est bien connaître, Et puis ça partait.
Et au départ, j'étais seul comme Français dans ma section. Avec mes 40 types, il n'y a que les encadrements qui sont purement français. Les autres, ils sont de toutes les nationalités.
La Légion étrangère. Il y avait 80% d'Allemands. Il y avait certainement d'anciens SS. Mais enfin, de toute manière, on ne va pas leur chercher les poux dans la tête. J'ai l'impression que le gars qui avait combattu pendant 5 ans dans les armées allemandes, pour se reclasser dans le civil, ça ne devait pas être tellement facile.
Ah, c'était une armée complètement disparate. Parce qu'il y avait aussi toute l'infanterie coloniale qui était noire. C'est facile de dire noir, mais l'Afrique, c'est grand. Il y avait des Africains de toutes les ethnies et de tous les pays. C'était un brassage incroyable.
Les Marocains n'étaient pas des Arabes, c'était des Berbères. Des gens solides qui respectaient l'armée française. Pourquoi est-ce qu'ils respectaient l'armée française? Parce qu'ils aiment les armes.
Ils étaient extraordinaires. C'était des gens, de véritables marathoniens. Ils faisaient des kilomètres. Ils avaient l'habitude, dans leur douar, de se déplacer à pied.
Une grande partie du contingent est constituée par la population locale ralliée à la France. Ces supplétifs vietnamiens représentent plus de 40 000 hommes en 1950, soit un tiers des effectifs de l'armée française en Indochine.
L'ennemi, à l'époque, il était absolument insaisissable. On le sentait partout, mais en fait, il ne se dévoilait jamais. La guerre, à l'époque, se limitait à des embuscades, des coups de main.
Le premier contact, non, ils ont été, comment dirais-je, c'est des escarmouches, des piqueurs d'épingles, voyez-vous. Du nettoyage, du ratissage.
C'est dans le nord du Tonkin, dans cette jungle où s'est réfugié Ho Chi Minh et son gouvernement, que le corps expéditionnaire français rencontre le plus de difficultés, le long de la route coloniale numéro 4. De Lang Son à Cao Bang, la RC4 allonge ses 116 km le long de la frontière de la Chine en pleine zone Viet Minh. La dernière portion qui va de Tat Khe à Cao Bang traverse une région particulièrement hostile. Une cinquantaine de kilomètres qui serpentent au milieu de la forêt tropicale, à travers des gorges étroites, des cols élevés, des falaises abruptes. La RC4 est pourtant l'artère vitale qui permet d'alimenter Cao Bang.
C'est une grosse ville avec un fleuve à gauche, un fleuve à droite, qui encercle complètement la ville. Et la RC4 arrivait de l'autre bout où c'était le coin ouvert, avec la citadelle qui bloquait l'entrée de la ville. C'est-à-dire, pour prendre cette ville, ça aurait été difficile. Et c'était une ville importante pour la bonne raison, c'est que ça bloquait tout ce qui venait de Chine. Rien ne pouvait passer.
Vous avez la RC4 qui serpente, et tous les 10 à 20 kilomètres, vous avez un poste sur le piton le plus élevé qui est chargé de défendre la route. que ça veut dire? Bon, ben on part le matin et on occupe les pitons, qui sont les mamelons, boisés, rochers, etc. Et quand les pitons sont occupés, le convoi peut passer. Et on fait ça, enfin c'est très dur parce que ça monte. Hein. Enfin, c'était encore une fois des berbères de l'Atlas. Bon, j'étais savoyard, bon, j'étais pas tout à fait manchot, quoi.
Ces cols sont extrêmement dangereux sur le plan tactique parce que ce sont des endroits bénis pour faire des embuscades. Elle, à des endroits, elle est complètement défoncée. D'abord parce que les Viettes mettaient des mines sans arrêt. Les Viettes couper la route en morceaux. C'est ce qu'on appelait les touches de piano.
Alors, on faisait des convois de plus en plus longs pour des raisons de sécurité. Alors, dans ce convoi, il y a tout ce qu'on veut. Il y a les commerçants chinois, il y a les armes, il y a tout. C'est une vraie expédition du Far West. Et ce qui s'est passé le 3 octobre 1949, où il y a eu un massacre épouvantable, oui. Toute la colonne est passée. Et j'étais ensuite avec mon groupe, c'est-à-dire 12 à 20 hommes, ramasser les morceaux. Et là, évidemment, quand ils attaquent, ils vont jusqu'au bout. Non, mais on s'y habitue très vite, hein, faut pas. On s'habitue à l'horreur assez vite.
Le général Revers, chef d'état-major de l'armée de terre en visite en Indochine quelques mois auparavant, avait prévenu le gouvernement français dans un rapport. Il préconisait notamment l'abandon de Cao Bang, qu'il jugeait trop exposé, et l'évacuation des places fortes de la haute région afin de regrouper les défenses françaises dans le delta du Tonkin. Mais ce rapport ne fait pas l'unanimité chez les responsables militaires locaux, qui déclarent Cao Bang place forte imprenable et stratégique, qui gêne considérablement les communications entre la Chine et le Vietnam. Cette analyse est balayée en octobre 1949 par un événement majeur, la victoire des communistes de Mao Tse-tung qui précipite les débris de l'armée nationaliste chinoise de Chiang Kai-shek à la frontière du Vietnam. Craignant une incursion de l'armée communiste sur les talons des nationalistes, les Français récupèrent les armes des vaincus.
On part à Mong Cai, qui est sur la frontière de Chine. Et le 1er décembre 1949, on nous dit la Chine est communiste. J'étais à côté du capitaine Feuillet, je lui dis mais s'il y a un milliard de communistes en face de nous, il faut qu'on foute le camp. Il me dit ferme ta gueule, arrête, tais-toi, t'es pas là pour ça.
Pour le Viet Minh d'Ho Chi Minh, encore caché dans sa jungle tonkinoise, les choses changent. La reconnaissance officielle de son gouvernement par la Chine et l'URSS en janvier 1950 lui apporte un soutien moral de poids. Mais c'est surtout sur un plan matériel que l'aide chinoise en armement et formation va permettre à l'armée Viet Minh de mener désormais une guerre moderne. La France se retrouve malgré elle en première ligne de cette guerre idéologique entre les deux blocs, communistes contre non-communistes. La guerre d'Indochine vient de changer de nature. Elle devient partie prenante de la guerre froide.
Le maréchal Juin est venu voir
hanno perso quasi tutto, cioè quasi tutto infatti, tipo tre quarti dei loro soldati che erano mandati su quella battaglia lì. E la prima vera sconfitta francese che secondo me è ancora peggio di quella che c'è stato dopo a Dien Bien Phu, perché i Viet Minh sono riusciti poi a prendere la piazza forte di Lang Son, che i francesi avevano evacuato, e hanno recuperato una montagna di armi, di munizioni, eccetera. Scusa. Non volete fare una pausa? O cioè, non lo so.
Uva.
Poi riprendiamo. Quello che vorrei fare è, cioè, Ti può dopo velocemente riparlare ancora un po' dell'esercito francese, della presenza francese, e poi vorrei andare sul cuore della presentazione, che sarebbe piuttosto il lato vietnamita e la costruzione dell'apparato di guerra e di Stato fatto dai Viet Minh. Quindi non lo so, prendiamoci 10 minuti di pausa e poi ricominciamo. Cioè alle 6:20, qualcosa.